Allora cominciamo chiedendo a Giancarla Codrignani se si può presentare e se ci racconta un po' di sé, della sua vita politica.
Allora, dunque, io sono una persona dispersiva e io cioè posso essere, quando studiavo all'università, quando avevo ancora il pensiero magari di restare all'università, ero tipo talpa, cioè io posso lavorare ore e ore a tavolo, al tavolino, e sono assorbita dal mio lavoro, mi piace moltissimo, vado avanti così.
Sono dispersiva, mi piace tutto, sono interessata ad un sacco di cose e quindi mi sono occupata di un'infinità di problemi. E, come attività mia, per la mia vita, ho scelto l'insegnamento, cosa che ho amato moltissimo e che continua ad essere il mio mestiere di vita. Ho insegnato latino e greco, ai miei tempi si faceva una certa fatica perché prima bisognava fare l'abilitazione, poi bisognava fare i concorsi, quando uscivano non si sapeva quando uscivano. Poi ho cominciato a Taranto, la sede più vicina che c'era a disposizione, e quindi è stato un peregrinaggio che però mi ha dato anche molte soddisfazioni. Dico questo per prima cosa perché io sono quello, non un'altra cosa. E quindi per quella dispersività che dicevo prima, i vari interessi mi hanno poi coinvolto, ecco. Io ho insegnato latino e greco non come materie archeologiche da seppellire, disseppellire e ripetere convenzionalmente con degli studenti da accomodare alle idee convenzionali, e però avevo anche il bisogno di riportare, cioè non è che andavamo indietro di 2500 anni, si andava indietro per andare avanti, ecco, e quindi mi sono sempre occupata anche del mondo attorno a me, in particolare di quello lontano. In quegli anni, per esempio, l'America Latina, che tutti penso abbiate sott'occhio come interesse per tante ragioni, era un lager, perché c'era tutto con governi militari, tutto sotto dittature. E quindi ci fu un tribunale Russell sui problemi dell'America Latina che mi coinvolse e cominciai così a studiare, a occuparmi, e per me occuparmi vuol dire anche studiare, approfondire, i problemi internazionali. In quell'epoca c'erano i comitati di solidarietà con tutti i paesi sotto dittature, particolare dell'America Latina, ma c'era il Sudafrica con l'apartheid, c'era tutta una serie di problemi che oggi non sono risolti, si sono trasformati, al posto dei militari ci sono i civili, la democrazia fa dei passi avanti, ma da qualche parte apre anche dei problemi estremamente complessi. Io facevo parte di comitati, in particolare, e avevo lavorato con la Pax Christi, una provenienza formale cattolica, e quindi con la Pax Christi ho imparato moltissimo, non solo per quello che riguardava i problemi internazionali di cui mi occupavo io per conto mio, ma in particolare perché a quell'epoca il problema della libertà dei popoli faceva anche il paio con tutti i problemi della difesa, con tutti i problemi militari, e ho imparato lì a lavorare su tematiche ben precise. Difatti temi dell'obiezione di coscienza o del commercio delle armi me li sono verificati in profondità proprio seguendo la rappresentanza che avevo allora presidente della Pascritti in Italia, era Monsignor Bettazzi, e nel Consiglio internazionale andavamo in parecchi e quindi si seguivano queste prospettive non soltanto pacifiste tra virgolette, ma specializzate nella conoscenza dei problemi di fondo. Non sapevo che mi sarebbero serviti quando mi fu chiesto, proprio perché avevo acquisito una presenza anche in città o per le cose che scrivevo su diverse riviste, avevo acquistato, come dire, un valore politico in qualche modo. Si era aggiunta anche la tematica delle donne, perché nel 74 ci fu il referendum per il divorzio e uscì una lista, un gruppo di cattolici per il no, cioè no all'abrogazione della legge e per il mantenimento della legge, e quindi con un impegno doppio di laico, di laica che reagiva ai problemi del suo tempo e anche di credente che riteneva che non si potessero impegnare gli altri non credenti o credenti con diversi problemi da risolvere sul piano del valore dell'indissolubilità che è scelta e va vissuta, non imposta a tutti, proprio per rispetto della laicità. In questo senso venne avanti tutta la problematica delle donne, perché a quell'epoca anche la sinistra diceva divorzio lo si perde, perché quando una donna arriva, questo l'ho sentito dire più volte, quindi l'ho memorizzato bene, quando una donna arriva a 50 anni e perde il marito, non ha mica più niente, non ha più appoggi, quindi voterà contro il mantenimento del divorzio. Si vide che le donne avevano più a cuore la dignità che non il beneficio di essere mantenute, anche perché oramai la voglia di essere mantenute era un po' caduta e quindi c'era il senso dell'autonomia, dell'essere persona, e quindi ecco, vennero avanti i problemi eccetera eccetera. Ecco, ero diventata un po' conosciuta e quindi a un certo momento, quando venne avanti una strategia politica chiamata compromesso storico, che è una delle espressioni meno belle, perlomeno per quello che ritengo io, e ci fu l'inserimento di un gruppo di cattolici nelle liste del Partito Comunista come indipendenti di sinistra. Io non ho amato molto questa etichetta. Io sono indipendente di sinistra a prescindere dalla valenza politica della mia opzione di fede. Quindi non mi sono mai sentita investita della responsabilità parlamentare in quanto cattolica. Io ero anche cattolica, però la mia attività era quella di pensare al bene comune del paese. Ecco, quindi ci finii anch'io, perché io ero stata segnalata dalle donne che volevano una persona indipendente in Parlamento, e perché il partito non aveva avuto problemi ad accontentare le donne, perché io con tutti i comitati per la liberazione dei popoli, questo e quest'altro, mi ero fatti i galloni da maschio e quindi ero ormai non c'era problema sul mio nome. Ecco, dopodiché io ho fatto quello che ritengo il mio dovere per 3 legislature, sono stata rieletta con molta soddisfazione, soprattutto l'ultima volta, perché il partito non è che avesse proprio definito la mia continuità per la 3ª legislatura, ma venne la richiesta dalla base della vita politica, e quindi mi sono sentita, come dice la formula di rito, eletta dal popolo, ecco. Ma ho fatto molte cose, e però poi se me le chiedete ve ne parlo, perché è storia contemporanea. E quando ho finito le mie tre legislature sono tornata a insegnare a Minghetti, e poi sono andata in pensione, però non mi sento una pensionata, e quindi ho continuato sempre a fare quel che potevo, e continuo ad avere, come dire, un impegno continuo che mi viene quasi istintivo, non so se va bene o non va bene, ma così sono fatta io, come vi ho detto da principio, e questa è l'impressione che spero di avervi dato, non so quanto positiva, ma come prima conoscenza così. Era la presentazione, insomma, tutte e due.
Sì, sì. Io comincio col dire una cosa buffa, perché formalmente Giancarla e io ci siamo presentate stasera, però lei ha una responsabilità nella mia vita politica, e cioè io vengo da una famiglia democristiana, ok? Papà e mamma impegnati entrambi nella Democrazia Cristiana a livello locale, e c'era un giornalino di paese della Democrazia Cristiana di Castelmaggiore, appunto. Io dovevo scrivere un articolo sulla obiezione di coscienza, allora chiesi aiuto alla mia professoressa di lettere, Elia Maragò, che mi portò tutto quello che Giancarlo aveva scritto sul tema a quella data, era circa il 1977. Così io cominciai a nutrire stima per questa persona che aveva approfondito questi temi, che poi appassionarono me anche di lì in avanti sempre, ecco. Poi però, insomma, la mia vita è stata diversa, casualmente anch'io faccio l'insegnante, ecco, questo, mentre la mia vita politica, diciamo, il mio essere diventata persona attiva in politica è stato, non dico casuale, però non frutto di una vocazione in senso stretto, anch'io faccio l'insegnante perché è quello che ho voluto fare, al quale penso di essere stata chiamata, insomma, per cui abbiamo anche questo elemento in comune. Dopodiché, sì, io non ho più fatto niente a livello politico per un bel pezzo nell'arco della mia vita, mi sono occupata d'altro, insomma, sono stata molto a stretto contatto con l'handicap, e poi ho frequentato i gruppi dei padri gesuiti bolognesi, sono entrata a far parte delle comunità di vita cristiana, lì partecipando ai convegni nazionali ho cominciato a vedere un impegno politico che esercitava su di me una forte attrattiva, cioè persone che vivevano al sud e che decidevano di spendersi nell'amministrazione dei loro paesi. A questo livello, cioè, non c'era forse tanto l'aspetto di riflessione, di elaborazione, cioè non era la politica nella quale si fa anche, appunto, approfondimento filosofico, non era tanto quello, era proprio l'impegno, un impegno molto pratico per cercare di migliorare le situazioni, e quello su di me ha esercitato una forte impressione. Poi, siccome avevo i bambini piccoli, e in quegli anni insieme a mio marito abitavamo su a Villa San Giuseppe, dove facevamo insieme al fratello di Elena, sua moglie, facevamo la direzione della casa, gli esercizi spirituali, tenevo lì questa attrazione. Poi siamo tornati a stare a Castelmaggiore, e negli anni in cui noi tornavamo lì si costituiva a Castelmaggiore un gruppo chiamato Cose Nuove, che era un gruppo inizialmente di riflessione sulla politica, c'è qui Noemi Bazzanini che è cresciuta dentro quel gruppo, e era un gruppo di persone grosso modo di ispirazione religiosa, che si chiedevano come poter fare per migliorare la situazione concreta del paese in cui vivevano, cioè Castelmaggiore. E questo gruppo è stato determinante per il passaggio da una così attrazione non meglio precisata ad un impegno vero e proprio, e questo gruppo è diventato poi lista civica, la lista civica è poi confluita nella Margherita, da Margherita nel Partito Democratico. Non sono sicura che io individualmente avrei fatto questi passaggi, però essendo in un gruppo ed avendo un forte sostegno a livello di riflessione, di condivisione, di discussione all'interno di quel gruppo, mi sono sentita di fare qualcosa che appunto da sola non so se avrei maturato. Per cui una prima volta mi sono candidata nella lista civica, avendo un figlio appena nato, semplicemente per dare sostegno a quella lista. Allora, siccome papà e mamma erano stati impegnati per tanti anni, il mio cognome era spendibile, proprio una speculazione terra terra, quindi mi chiesero, visto che facevo parte del gruppo, di manifestare in questo modo, però con la speranza di non essere assolutamente eletta, perché non avrei saputo gestire la ripresa del lavoro, l'allattamento e figli piccoli, eccetera. Nelle tornate successive invece c'era bisogno di un impegno diverso, così insomma, con il sostegno di Domenico ovviamente abbiamo pensato che si poteva provare, quindi dal 2004 al 2009 sono stata vice sindaco, con deleghe abbastanza impegnative, il personale, la partecipazione, l'organizzazione, e invece in questo secondo giro non sono assessore alla cultura, ma al volontariato, allo sport, alla sanità e alla cooperazione internazionale. Magari anch'io di queste cose vi parlo dopo, se volete, ecco, perché insomma cerchiamo un attimo di movimentare un po'.
Adesso chiamiamo anche Amelia, perché lei no, deve lavorare un po' a fare la coordinatrice.
Si coordinano benissimo da sempre. Prima ho usato l'espressione il partito mi aveva accettato un altro termine perché mi ero fatti i galloni da maschio, e questo volevo ritornare su questa espressione. Bisogna avere i galloni da maschio, insomma, in ogni caso.
Beh, è una cosa forse peggio, cioè nel senso che le donne hanno delle proposte da donne, hanno delle idee da donne, però tutto ciò che è appartenenza della legge, tutti i codici, sono fatti su un modello unico. La politica è fatta su un modello unico. Ma anche le critiche che noi abbiamo, insomma, se pensate ai nomi di donne che compaiono nelle storie della letteratura, nella storia politica, eccetera, non è che non ci fossero, non sono state memorizzate. Quindi i problemi sono tanti, e quindi io credo di non avere mai visto un'affermazione, cioè le donne che intervengono, soprattutto sulle tematiche di genere, intervengono da donne chiaramente, però non ho mai sentito un discorso, non so, un'azione di governo per esempio, come quella che ha fatto la Fornero quando ha ricevuto le delegazioni delle rappresentanze sociali, e per i giovani, io non so come siano stati nominati questi rappresentanti, però si sono presentati 6 maschi 6, e lei si è alzata dicendo io me ne vado, perché se i giovani non capiscono che il valore delle donne è essenziale per le trasformazioni sociali e la politica, allora tutto è perduto. Poi è tornata indietro, ma il gesto è stato fatto, le parole sono state dette. Io non ho mai avuto percezione che ci sia stata un'affermazione così vigorosa da una donna di governo. Hanno preparato, predisposto delle leggi, fatto delle cose. Dico che perfino la Carfagna non è stata il ministro peggiore di Berlusconi, visto che ha fatto la legge sullo stalking, però, come dire, non ci sono state azioni che abbiano avuto una rappresentazione al femminile come autorità, come autorevolezza di donne. E allora anche adesso vedo che ci sono adesso il 3 e 4 marzo, viene a Bologna per un convegno su lavoro e non lavoro delle donne, il movimento Se non ora quando, lo fanno in Palazzo da Corsi. Il problema del lavoro per esempio intriga moltissimo, perché è un punto vulnerabile. Oggi come oggi le donne sono, le ragazze sono le più preparate, tutte le statistiche dicono che i risultati scolastici, universitari eccetera sono migliori delle ragazze, hanno più voglia di lavorare, più disponibilità al lavoro, e però se hanno uno stipendio, se trovano un'occupazione anche da precarie e si portano via 700, 800 euro eccetera, e hanno un bambino e non hanno, possono essere sole o non hanno i nonni eccetera, oppure hanno un nonno con l'Alzheimer e allora i 700 euro andrebbero trasferiti a una badante, molte dicono stiamo a casa a badare noi. Ora, siccome non sono più le donne degli anni 70-80, oggi si rischia di mandare, di frustrare troppo, anche di logorare lo spirito anche costruttivo delle donne, di rovinare la stabilità delle famiglie. Quindi è molto pericoloso. Mentre le donne proposte ne hanno avanzate. Sono 20 anni che le economiste internazionali hanno proposto la trasformazione del prodotto interno lordo, non più fondato solo sulla produttività, ma anche sulla riproduzione, intendendo per riproduzione non il fare i bambini, non soltanto il fare i bambini, ma il seguire la vita quotidiana partendo dalla sopravvivenza, dalla convivenza e quindi da quello che si chiama cura, che dovrebbe essere una filosofia di vita, invece diventa un ruolo delle donne che, già che fanno le mamme, fanno anche la minestra, stirano le camicie, via di seguito. E, ecco, il principio è quello di invece avere una filosofia umana rovesciata. Cambierebbero tutte le priorità anche nelle politiche dei governi. Però tutti scrivono sulle difficoltà che ha l'economia adesso che è insidiata dalla finanza, e quindi piuttosto che produrre si preferisce giocare in borsa e produrre anche i titoli spazzatura, perché tanto si guadagna senza nessuna fatica. Ecco, il mondo quindi si è fatto molto più difficile, se vogliamo, però le donne avrebbero aspirazioni anche a entrare nel discorso teorico e politico delle diverse situazioni. Per ora bisogna farsi galloni da maschio per avere la possibilità di entrare. E l'insidia è quella che poi si adoperano le leggi così come ci sono. E le leggi hanno come oggetto la tutela indifferenziata. E perfino la Costituzione tiene conto dei diritti della donna lavoratrice con un articolo 37 che è, secondo me, molto carico di problemi, perché il 36 dice tutti i diritti del cittadino lavoratore, il 37 comincia dicendo la donna lavoratrice ha gli stessi diritti del cittadino lavoratore. Però per dire che le facciamo un articolo apposta si dice fatta salva la sua essenziale funzione familiare. Allora io nei miei anni di politica più diretta dicevo il costituente era fisso sul ruolo della mamma, della donna che ha un impegno di cittadinanza ridotta, Adesso invece me la vedo coi maschi. Dico agli uomini: essenziale funzione familiare? Solo la donna? E voi? Va tolto qualcosa alla Costituzione? O dovete rimediare? Ecco, questo è un poco il modo con cui le donne cercano di quadrare il cerchio, però è dura proprio perché il modello è unico, sembra unico. Poi alle donne si fanno le leggine sulla maternità, le leggine di qui di là, e poi alcuni elementi invece di grande importanza, la legge sulla violenza, cioè contro la violenza di genere. E questi sono ormai un pacchetto di interventi su cui ci sarebbe bisogno di rimettere mano per fare una legge quadro su questo. Ci passiamo il
microfono. Passiamo così senza sostegno. Aiuto. Come fa a uscire? Non so più. Voilà. Scusate, passo il microfono. E io, ecco, appunto, sono sempre molto impressionata da questa qualità che stasera vedo in Giancarla e dalle altre persone come lei che hanno la competenza e la lucidità di parlare di questi temi con tutta questa cognizione di causa. Io mi sento sempre più, non so come dire, una specie di braccante, di manovale, perché l'aspetto della politica che vivo io è proprio quello dell'azione. La riflessione che io riesco a fare la faccio in questo gruppo del quale vi parlavo prima, perché per me l'impegno politico è appunto nelle mattine in cui non vado a scuola e mi dedico all'attività amministrativa, i miei due giorni liberi sono dedicati a questo, proprio andare in ufficio in comune e affrontare cose banali come può essere, non so, un'associazione che vuole fare una festa e ha bisogno di un patrocinio, oppure anche cose più impegnative come, non so, c'è una struttura da gestire, bisogna spendere una convenzione, è un'operazione che fa il tecnico, però naturalmente le direttive vengono dal politico, quindi bisogna lavorarci. Nel tempo è stato un po' difficile, perché io che insegno inglese non avevo nessuna competenza in questo ambito, però appunto nel tempo poi ho cominciato a imparare un po' a gestire queste cose, a capire di che cosa stavamo parlando, e quindi mi muovo con un pochino più di sicurezza. Naturalmente il mio marito, che lavora nel settore pubblico, mi ha dato una mano. Però insomma è proprio su questo piano molto pratico, molto concreto che si articola la mia azione politica, con difficoltà affini a quelle di tutte le altre donne, insomma. E un po' questo è deliberato, cioè la mia vita è complicata esattamente come quella di ciascuna altra donna presente qui, cioè la mia vita consiste nel conciliare il lavoro, nell'attività politica appunto due mattine alla settimana, più i pomeriggi, più le sere, e la custodia del marito, dei figli, la casa, la cucina. E però anche se questo è estremamente faticoso a tratti, credo che sia la garanzia, l'unica che io posso offrire, di dare un apporto verosimile, concreto, ecco. Cioè non sono una persona prestata alla politica, espressioni che ne ha sentito, io sono una persona normale che si impegna in questo settore per cercare di far andare meglio le cose. Se mi perdonate l'espressione un po' terra a terra, mi sono sempre un po' vista come una da ora in politica, ecco. Infatti qualcuno, anche così, animato dalle migliori intenzioni, dice: bene, adesso tra 2 anni e mezzo finisce il tuo secondo mandato nell'amministrazione comunale di Castelmaggiore, dopo che cosa farai? Dopo basta, nel senso che dopo tocca ad altre donne, possibilmente, in ogni caso tocca ad altri, perché ritengo quell'aspetto lì di averlo giocato, ecco. non ho nessuna intenzione di diventare una professionista della politica, non sono preparata a quello, non lo voglio fare, non mi interessa.
Sì. Rosana.
No, volevo chiedere questo, che riuscite in qualche modo a tradurre in un esempio quello che secondo voi avete dato o state dando come specifico del fatto che siete donne e se al vostro posto ci fosse stato un uomo, la differenza ci sarebbe stata? Perché, cioè, non so, è una domanda un po' delicata, però viene da dire, cioè, è una cosa straordinaria il fatto di avere tante cose, è un impegno che non si prende, chiaro, lei deve conciliare molte più cose di se fosse un uomo, però viene da dire, se però fa la stessa cosa che un uomo, si fa un uomo, così ne ha da conciliare meno, no? Però mi auguro che ci sia come un equilibrio, qualche cosa che lei ritiene di dare nel momento in cui si fanno le scelte, nel momento che è suo specifico, la ragione per cui lei, che è una donna, è lì, immagino così.
Possibile, non voglio mettere in contrapposizione, però una volta ho letto uno scritto di uno dei, credo fosse il primo parlamentare inglese dichiaratamente gay, e lui disse una cosa che mi colpì molto, lui disse: ma io quando farò politica la farò e basta, cioè non la farò con una identità di genere, la farò. E un po' credo che sia vero, cioè faccio fatica a dire come si vede che sono una donna. Non lo so come si vede che sono una donna, sono sicura che nel momento in cui si parla di gestione del personale ho delle posizioni molto più a sinistra del mio sindaco, ma di gran lunga, perché non posso assolutamente accettare che si discrimini una lavoratrice madre dicendo che ha un assenteista che se la prende comoda, guarda quanti figli fa, cioè questa cosa in mia presenza che nessuno si sogna di dirla, no? Però da qui a dire come si connota, faccio fatica.
La pensano.
Come?
La pensano.
Ah, sì, la pensano, però almeno non la dicono più, perché, voglio dire, purtroppo una delle delusioni che ho dovuto vivere è stata questa qui, di trovare una distanza enorme tra quello che io mi aspettavo fosse, non so come dire, la concretizzazione di una appartenenza storica alla sinistra e il modo di gestire il personale, per esempio, ecco. E ecco, non so, mi viene in mente questo, quando io nel mandato precedente avevo la delega al personale sono arrivata che c'erano molti contenziosi aperti, proprio sembrava che prima nessuno avesse mai parlato con i dipendenti del comune di Castelmaggiore. Allora nei 5 anni in cui io sono stata lì ho parlato con tutti, per cui non c'è stato nessun contenzioso nuovo e alla fine dei 5 anni erano tutti pressoché risolti. Poi non so perché la delega non l'hanno più data a me, adesso le cose sono cambiate. Cioè, però ecco, credo che non sia dipeso necessariamente dal fatto che sono una donna, forse anche, però forse semplicemente io sono così, non lo so, non ho idea, ecco, forse la qualità di mediare è un po' forse comune a molte donne, però sottolineo quello che dicevo prima, io non mi vivo assolutamente come una persona straordinaria, ma proprio per niente, in nessun modo.
Allora, oggi sono state in prefettura un gruppo di donne che si sono trovate davanti alla prefettura per denunciare il mantenimento nelle leggi della pratica, cioè non il mantenimento nelle leggi, la caduta del divieto fatto dalla legge Prodi di una pratica iniqua, che è quella di fare firmare alle donne una lettera di dimissione senza data al momento dell'assunzione, perché quando restasse incinta, il datore di lavoro l'avrebbe resa esecutiva.
apro una parentesi, è una norma che sta diventando anche maschile, perché il ricatto sul lavoro oramai è per tutti, ma questa cosa è ignobile e Prodi l'aveva vietata espressamente, aveva fatto una legge per dire sono vietate queste pratiche, eccetera. Berlusconi ha cancellato questa norma e quindi continua ad essere vigente. Le donne oggi sono andate in prefettura, il prefetto le ha ricevute, non so come sono andati i colloqui, ma le ha ricevute molto disponibile, ed è un problema, no? È un problema di genere, perché diventerà anche maschile, perché i ricatti si moltiplicano. Però la ragione numero uno è che la donna è una cattiva lavoratrice, fa i bambini per egoismo, e quindi non è che quando una donna genera un figlio modifica la società. Tra la mamma di Einstein e la mamma di Hitler c'è qualche differenza, si capisce subito che cosa vuol dire avere un bimbo in più, ecco. Quindi la responsabilità è della società, è per quello che si dice la maternità come piacere individuale, come realizzazione di sé, come bene della famiglia, ma anche come valore sociale, e la società deve farsi carico. Allora, noi abbiamo delle abitudini un po' bruttine, nel senso che abbiamo fatto molti interventi a favore della maternità, tant'è che noi abbiamo le leggi migliori d'Europa. Se dovessimo arrivare a leggi unificate, tutta la storia di 6 mesi con stipendio ridotto, eccetera, ce la tolgono per equiparare alle altre. Le altre hanno i servizi. E allora, ecco, anche qui, i servizi che vengono detti alla famiglia, di fatto sono di sostegno alla donna in tutta quella serie di compiti che le vengono addossati insieme con la maternità, la famiglia, eccetera. E costituiscono un'aggravante che per la donna è anche una forma di realizzazione. Infatti la donna, sul piano per esempio di un precariato che oggi è uno dei modi di lavoro, il 60% dei lavoratori oggi precari o prevede il precariato, la donna è la maggiore esperta di precarietà. Come si fa a saldare insieme delle cose frammentate, perché non ha solo il lavoro, ha tutta un'altra serie di compiti. Non avete mai sentito che un ministro del lavoro chieda la competenza delle donne, di una rappresentanza di donne, per la soluzione di certi problemi. Io ritengo che potrebbe essere anche un uomo a pensarci, che nell'epoca dell'informatica, almeno per le fabbriche grandi, si possono costruire tutti gli orari che si vogliono, a soggetto, mettendosi d'accordo ovviamente, ma se uno deve portare un bambino a scuola prima, arriva dopo, e c'è qualcuno che non ha problemi prima, però per uscire lo stesso, cioè il computer mette insieme gli orari che volete, quindi, come dire, una flessibilità che consentirebbe maggiore agio. Non ci pensiamo, tutti statici e fermi e fissi agli orari, così fissi sui ruoli e fissi sul fatto che la donna è una cattiva lavoratrice. Poi sempre altri esempi che mi pare sia la richiesta numero uno. Un mese fa la Cassazione ha considerato lo stupro multiplo equivalente allo stupro uno solo. Lo stupro di gruppo viene percepito come la ripetizione dello stesso stupro con più individui, ma più o meno, e quindi l'arresto è stato mutato in domiciliari, eccetera, eccetera. A me non interessa la questione se era secondo tutte le tutele di legge o meno questo mandare un ragazzo ai domiciliari, ma quello che mi interessa è che per le donne
che uno dica che lo stupro di gruppo è una variante di quello individuale, è come dire che fra la strage e l'omicidio più o meno siamo lì, perché per la sensibilità della donna è una cosa ben diversa, per il giudizio che è la violenza. Allora, sulla violenza io ho lavorato per 3 legislature, ne sono venute altre 4, ci abbiamo messo 20 anni per una legge che toglieva dal codice lo stupro come reato contro la morale, e siccome la morale è un principio astratto, penalmente non valeva quasi niente. Per toglierla da un capitolo a un altro del codice, portarla a reato contro la persona, che tutti ci domandiamo come mai fino al secolo scorso dappertutto le legislazioni ritenevano che la violenza è contro la morale, non contro la persona. È stupefacente. Però, ecco, questa è una riforma che non costava una lira allo Stato, spostare da un capitolo a un altro. Puoi mettere qualche aggravante di pena. E ci abbiamo messo 20 anni e soddisfaceva le donne di tutti i partiti, dall'estrema destra all'estrema sinistra. 20 anni, 7 legislature. Allora, capisci che se non ci sono le donne a difendere le posizioni che riguardano problemi della loro cultura, del loro genere, come usiamo dire, non più soltanto del sesso, ecco che il problema si pone, perché c'è sempre questa difficoltà.
Sul vostro possiamo andare, scusa, così è
spinto un tasto a caso, no, quello che non me la diamo, ho spinto un tasto a caso,
vedi cosa è successo.
C'era
Elena,
ho una domanda rapida che forse è troppo vasta, però era solo per capire dalle vostre testimonianze, da questo entusiasmo e questa passione che ci avete trasmesso, mi viene in mente quanto sia poi vicina anche alla nostra idea di politica con cui siamo cresciuti. Invece in un mondo adesso che appunto è così distante e così c'è questa disaffezione all'impegno politico, dicevo, voi come vostra esperienza vi siete scontrate o è stato faticoso per voi in quanto donne? Io chiedevo, avete trovato anche voi un mondo di persone non autentico, di persone non adeguate che però magari si impegnavano in politica per i loro interessi e meno per il bene pubblico? Perché di questa delusione un po' io penso che ci siano anche delle ragioni, no? In certi esempi che abbiamo visto anche recenti, dico anche proprio della realtà di sinistra. E quindi io vi volevo chiedere proprio brevemente se per voi che siete persone autentiche è stato faticoso o invece avete uno stereotipo e invece c'è tanta gente autentica che lavora con questo stesso vostro spirito.
Cominciamo.
Ma non è uno stereotipo, cioè siamo continuamente sottoposti a delusioni, perché io ho detto che insegno in inglese, c'è un passo dell'Amleto in cui Shakespeare dice una cosa che era di un'attualità estrema, adesso non ricordo esattamente le parole, però parla appunto di questa realtà che viviamo noi, allora i migliori che vengono accantonati e gli oppressi che vengono oppressi sempre di più e l'ingiustizia che va avanti, però credo forse citare anche quelle, non c'è niente di nuovo sotto il sole, no? Molto spesso le persone più in gamba vengono accantonate e invece vanno avanti le persone che non valgono niente. Però ci sono anche tante persone autentiche, ci sono tante persone autentiche. E non so se era quello che volevi chiedere tu, però mi viene in mente, quindi lo dico lo stesso così, dopo poi cedo di nuovo il microfono a Giancarlo. Una delusione che sperimento, ed è una situazione che si deteriora progressivamente, mi dispiace molto, è che mentre quando io ho cominciato a fare attività politica i miei studenti di allora erano molto incuriositi e interessati, adesso mi chiedono, ah sì, fa l'assessore dove? Basta, poi non gli interessa niente di niente. Questo forse è uno stereotipo, o forse sono io che non sono più capace di comunicare, o forse non ne ho più voglia, non lo so. Però qui forse bisognerebbe aprire un po' una riflessione sui frutti dell'antipolitica, perché i ragazzi vengono su pensando che è tutto solo negativo, che non vale la pena, no? A me capita ogni tanto di dire, allora io adesso vi dico formalmente, il mio stipendio di assessore è di 500 euro mensili, smettete di dire che la gente fa queste cose per soldi, non è così, ci sarà senz'altro chi fa queste cose per soldi, ma non tutti. Però si fa fatica a passare questo messaggio, ecco. E rispetto invece appunto alle nuove generazioni, adesso Noemi che è seduta qui, consigliere comunale, oltre che medico, insomma persona. E quindi voglio dire, c'è qualcuno che si impegna, però per dire con i miei figli, sono più giovani, però hanno un interesse, certamente sono più sensibili rispetto forse alla media dei ragazzi, però da qui a fare un passo di impegno più concreto sulla non violenza, così ce n'è ancora un po', io non lo so, stiamo a vedere.
Allora, io credo che se crediamo nella democrazia, la politica è la parola più pulita e più dignitosa, anzi, denota il dovere sociale di tutti. Il fatto di chiamare i politici come altri da sé e non sentire che sono quelli che abbiamo indicato noi, che abbiamo investito noi, perché quello è il voto, niente di male se uno si è sbagliato, male se lo ripeti tre volte, come col governo precedente. Io credo che bisogna intanto, per poter avere fiducia nelle proprie posizioni e nelle proprie scelte, bisogna essere rispettosi degli altri e conoscere le motivazioni degli altri, perché c'è qualche volta una delle cose che io ho sperimentato e sono le più dannose, quella che Don Milani chiamava l'aggravante della buona fede, cioè uno ingenuamente crede, o va dietro per abitudine, o perché ha fatto sempre così, o perché viene da una famiglia che, o da un ambiente che. Questo è terrificante, perché non sai per quali motivi si facciano scelte palesemente negative. E questo in politica è frequente. Io sono convinta che perfino nel partito di Berlusconi ci sia della gente per bene. Glielo do come, così, come gratuità mia per poter sopravvivere, se no non gli potrei neanche parlare. Ai miei tempi, diciamo così, ma anche prima di me, ma quando hanno fatto la Repubblica, i costituenti, qual è il grande esempio della costituente? Che gente che nell'assemblea costituente, liberali, comunisti, socialisti, democristiani, hanno lavorato insieme sui principi e hanno fatto quella cosa stupenda che è la Costituzione. Contemporaneamente in assemblea se le davano di santa ragione, infatti si arriva alle elezioni
e c'è lo scontro e c'è tutta la violenza che è stata espressa in quel momento, poi via via con l'attentato a Torinato, insomma tutta una serie di fenomeni che hanno mostrato le difficoltà della vita politica reale. Avanti col tempo i problemi diventano sempre più grossi, sempre più grandi, il mondo si fa più complesso. Allora voi capite che, per esempio, lo dicevo prima con l'amica che, essendo amministratrice in un piccolo centro, è però soggetta, come tutti, alle leggi europee. Allora, voi capite che la competenza anche di un amministratore periferico è molto più complicata? Ecco, si devono governare gli appalti. E ormai l'economia comporta la complessità e il bisogno di dividere, separare quindi le gestioni degli enti, preposti a tutta una serie di esigenze sociali. Quindi qualcosa che apre ai benefici involontari, tipo io chiamo un amico, ma altre volte a cose che ti trovi davanti. Se tu sei un sindaco di una città grande, non potendo essere onnisciente, sapere tutto, ti fidi anche dei dirigenti. Ti arrivano le istruttorie già preparate. Che cosa firmi? Ecco, li studi tutti dalla prima pagina all'ultima. Cioè, ci sono molte cose in cui la complessità stessa porta ad avere delle insidie interne, quindi delle responsabilità. È vero che quello che viene a deludere il cittadino di oggi è non soltanto errori, manchevolezze, eccetera, ma una corruzione che è, come faccio io a dire, quando io mi accorgevo di alcuni problemi che potevano essere quelle cose che poi c'erano gli insulti, i democristiani venivano chiamati forchettoni, no? Perché erano quelli che governando avevano in mano la possibilità di usare anche il governo. Gli altri non governavano. L'essere opposizione è sempre un vantaggio dal punto di vista. Quindi, ma l'opposizione era tenuta in piedi dall'ideologia. E essendo dalla parte della giustizia, lì eri pilotato, io ho sempre fatto a mio modo, ma perché ero indipendente, ma chi era dentro il sistema comunista stava bene ordinato. A me viene in mente oggi, i cittadini oggi stanno bene con Monti. Monti è uno che arriva a fare, mette in riga, sta mettendo le regole, perché si era perso il senso delle regole. Ma quale senso delle regole abbiamo noi se quando io ero parlamentare alcune campagne elettorali si facevano mediante benefici dati, tipo, non so, un posto di bidello qua, un altro di là, o l'intervenire per assunzioni, così, va bene, ma anche con i benefici a cascata su questo o quello. Io ricordo il rigore del Partito Comunista, in cui tutti erano obbligati alla presenza in aula. I democristiani no. E io, poverini, dovevano anche correre dietro ai loro colleghi, perché non erano garantiti sul fatto che erano autonomi nel loro lavoro politico, erano condizionati dall'elettorato che era loro, e quindi dovevano andare nel collegio oppure dovevano andare al ministero per aiutare un caso, quell'altro, eccetera. Quindi c'erano già delle abitudini che di per sé non sono negative, ma che mostravano che quello che è il compito del parlamentare è fare il legislatore. Io tengo molto a separare le competenze. Un dirigente di partito dirige e organizza il partito. Un amministratore amministra secondo le leggi. Il parlamentare fa le leggi. Il magistrato le applica. Il magistrato è pagato con un certo stipendio per avere una sua autonomia. Il parlamentare viene pagato al penultimo livello della magistratura che applica le leggi che il parlamentare fa. Non si capisce perché il parlamentare dovrebbe fare certe cose gratis, il magistrato invece dovrebbe farle a pagamento, non lo so. Ci sono delle abitudini che ai miei tempi erano anche, per esempio, non so, il numero spropositato di invalidi che invalidi non erano. Erano benefici della politica, qualche poveraccio che riceveva questo beneficio, poi rispondeva elettoralmente. È un mondo piccolo che diventa grande, perché il mondo si fa più grande. E quindi se oramai noi abbiamo problemi diversi, abbiamo anche queste cose. Io credo che sia molto difficile non rendersi conto che poi dietro c'è questa grande cosa che secondo me è l'essere un paese così giovane. 150 anni sono niente per la storia. In 150 anni, voi pensate, 150 anni fa si andava a Modena col passaporto. Di là c'erano delle altre leggi. Se un bolognese era un commerciante e andava a portare della merce di là, alla barriera dava una mancia al gabelliere per far passare qualcosa senza pagare la tassa, eccetera, no? Quella mentalità lì è rimasta. Il cittadino chiede l'esenzione, non controlla. Non abbiamo, per esempio, noi, se c'è un vicino di casa che ha comprato un SUV e lo ha intestato al nipote, nessuno di noi chiama la finanza. Perché quello è fare la spia, invece è la correttezza del rapporto civile tra le persone, perché quello danneggia. Oggi c'è questa grande meraviglia perché è oltretutto una donna, un'avvocata, come la Severino, ha guadagnato 8 milioni, già 4 di tasse. Allora, è così di soddisfazione per noi il pagare tasse dovute? Ecco. E lì casca l'asino, perché anche questa è politica, è esattamente questo. Ed è il senso della cittadinanza, il non essere più sudditi, essere cittadini, responsabili e quindi pronti a conoscere, capire, sapere e votare possibilmente le persone degne, non per sentito dire, ma perché si è cercato di approfondire e conoscere.
Vostra chiamata alla politica mi è sembrato di percepirla non come un evento straordinario che capita così, un qualcosa di forte, improvviso, ma un crescere pian piano in altre cose che alla fine fanno sì che non vi siate potute tirare indietro. Mi è sembrato di coglierlo, o ci sono stati proprio eventi anche particolari, specie di conversione sulla strada di Damasco, ecco, che improvvisamente uno dice no, quella cosa lì la devo fare perché se no vengo meno a me stesso, sia civilmente che come impegno religioso, insomma, anche fatto come cristiano. Mi è sembrato invece che sia un percorso che nasce pian piano e alla fine non ci si può sottrarre, ecco, non so, io l'ho percepito un po' così le vostre parole. È vero?
No, io no. Insomma. No.
perché poi un po' invece sì, per me è un po' andata così, adesso, come dicevo prima, su altre cose sono sicura di aver avuto, sono una chiamata definita, e su questa non saprei dire, ecco. Però certamente è un po' venuto, un po' venuta con me, un po' venuta da sé, questa cosa un po' venuta da sé l'impegno. E, però volevo dire, volevo raccontare una cosa che mi colpì allora quando cominciai, quando intrapresi la carriera di amministratrice, per dirla proprio in termini così ufficiali. Io ho una collega alla quale sono molto legata, e lei, che aveva già 3 figli, stava adottando il 4, ed era buffo come le frasi che dicevano a lei, quelli che dicevano a me erano analoghe: ma chi te lo fa fare, ma perché, ma non stai bene così, ma che bisogno c'è? E io lei si trovava, insomma, forse non ce n'è bisogno in senso stretto, però ci sembra la cosa giusta da fare.
Per me ho detto no perché ognuno è anche erede della propria famiglia. Io ho avuto un babbo che ha professato l'antifascismo dall'origine coerentemente, ma è iscritto, sempre precario. Tutte le volte che avevo un lavoro, dopo pochi mesi arrivava la vigilanza del partito fascista e veniva licenziato, e così via, è andata avanti per tutta la sua vita. Io sono stata andata lì, probabilmente io sono figlia unica per ragioni di impossibilità ad avere una famiglia grande vista la precarietà della situazione, ma io ho percepito sempre il clima di idee di mio padre, che quando io ero piccola, per esempio, non so, era obbligatorio andare a scuola soprattutto per la ginnastica, poi per le cerimonie eccetera, in divisa, e ci fu una discussione dura quando io ero in prima elementare fra mia madre e mio padre, perché lui non voleva comprare la divisa. E ecco, sono quelle cose che impressionano un bambino, che impara un doppio binario. Non è che ci siano dei traumi particolari, però io sapevo che in casa mia, dove io ero molto amata, popolata, eccetera, e quindi avevo grande fiducia, non c'era la stessa cosa fuori, bisognava tenere un altro regime. Tant'è che una volta arrivai a casa e dici: pensi che cretina, fai conto, la Rosetta, che ha detto che mio babbo ascolta Radio Londra, che non si deve dire. E allora, ecco, queste cose qui ti rendono già consapevole di qualcosa che impari a capire, poi dopo assumi le idee di famiglia, eccetera, eccetera. E quindi, perché io mi sono occupata di politica internazionale? Per conoscenze, per allargamento di quelli che erano già un po' le mie conoscenze. Infatti anche il mio insegnamento sugli antichi greci e romani è stato molto attento alle ragioni politiche di quella che si chiama la libertà, la democrazia per i greci, e di quello che diventa l'imperialismo romano fino al 476, che è il crollo ben costruito, duraturo, ma quindi ci sono delle ragioni. Io mi sono trovata però quasi casualmente, cioè sono stata convocata e mi hanno chiesto se, siccome era venuta questa richiesta delle donne, delle donne indipendenti, se ero disposta a questo. E mentre c'era stato un altro tempo in cui mi avevano chiesto di partecipare più da vicino, perché ero, come si dice, impegnata, erano poi gli anni del 68, quelle cose così un po' da rimessa in discussione delle cose, e allora avevo detto di no. Invece questa volta dissi immediatamente di sì, e credo che sia stato importante per me anche il pensare che sarebbe stato dovuto a mio padre, non a me, per come lui aveva, e quindi c'è stata anche questa
finta di famiglia ad avere questa coscienza dell'impegno politico sempre da cittadini, ma se si viene investiti di responsabilità in quanto tale. E devo dire che è stata un'esperienza la più forte della mia vita, la più importante in qualche misura, con grande, insomma, io ho avuto giornate di 14-16 ore di lavoro, fatto volentieri, ecco, e credo di essermi realizzata, di avere fatto non male quel mestiere lì. Mi sono fatta un librino, non di memorie, io non sono capace di scrivere di me, perché farei da Trecani, racconterei delle cose cretine, perché fra le cose importanti e quelle banali non ci sento molta differenza per quello che è il mio ricordo. Ma ho raccolto una serie di articoli che io ho scritto dal 63 a oggi sulle tematiche più varie, e ha fatto la prestazione Stefano Rodotà, e dice: la Giancarla è una persona indomita. A me indomito non me l'aveva mai detto nessuno, ma mi piace molto perché indica la coerenza, la cosa, però l'ho fatto volentieri, e se continuo normalmente vedo che qualcuno mi conosce di più di quelli che sono in carica adesso, cosa sbagliatissima, perché io ero al tempo del proporzionale, quindi uno si affidava al partito. Adesso invece c'è il maggioritario e tu dovresti conoscere quelli che eleggi tu sul tuo territorio. Non li conosco tutti neanche io, quindi vuol dire che proprio non siamo capiti, come dicono alcuni, della realtà. E tuttavia la cosa dell'indomita mi è piaciuta, quindi la racconto. Ma il librino comincia con una cosa che io ho scritto quando appunto ero tutta dedita agli studi e pensavo anche di restare all'università, e avevo un rapporto con la rivista del Vaticano Latinitas, dove si scrive in latino, si scrivono anche in latino delle cose ridicolissime, tipo non so, una partita football o il Giro d'Italia, e perché c'erano dei dementi che ritenevano che si potesse scrivere con la lingua di Cicerone delle cose, dei tempi che Cicerone non avrebbe mai sognato. Quindi così, però scrivevo in latino, insomma. Allora il primo articolo è quello intitolato Posteriori, come poteva finire, perché potevo restare lì imprigionata un po' lì. E poi niente, sono andata avanti anche con l'obiezione di coscienza che ricordava prima, quindi che continuo a praticare con l'idea, perché l'obiezione di coscienza al servizio militare, che si differisce da qualunque altro tipo di obiezione che io non ritengo legittimo, perché l'obiezione di coscienza al servizio militare era rispetto a un dovere costituzionale, gli altri sono rispetto di una legge, quindi un contesto giuridicamente diverso. L'obiezione al servizio militare è allora obbligatorio, tra parentesi ancora in qualche misura se per caso cancellassero la legge precedente che ha dato la professionalità militare, e diventa inutile perché quello del soldato è un mestiere, è diventata una professione come altra, poi non è come un'altra, ma niente. E io ritengo che adesso ci dovrebbe essere un avanzamento nell'obiezione, perché dovrebbe essere data anche al militare professionale. Pensate, un marinaio o un finanziere che vanno a fare un'operazione di respingimento dei profughi. Se uno non vuole in coscienza andare, potrà affrontare anche così, come dire, il rischio di essere deferito al tribunale, cioè, però dovrebbe esserci una legittimazione anche per la coscienza, visto che si dice un mestiere come un altro, ma a me piacerebbe molto che il soldato resta sempre il soldato, anche la soldata, per carità.
Commento anche su Repubblica con la lettera che ci ha firmato anche lei sul fatto che nel Museo della Storia di Bologna, quello che è stato aperto circa un mese fa, non ci sono menzionate, no? Oppure non si parla quasi mai delle donne dell'ultimo periodo, no? Di Bologna.
Ma neanche del primo. Cioè il Medioevo, no. Sono state le donne.
E anche quella cosa un po' ironica che lei avete sottolineato, che ha scritto questa lettera, che nella sala, quella tonda, se qualcuno ha già visto il museo, dove ci sono tutti questi busti delle donne del 6-700, in molti di questi commenti appunto c'è scritto che erano donne molto belle. Allora, sarei un commento.
Commento. Alla galleria dei premi Nobel a Stoccolma mancano quelli delle donne? Cioè, è evidente che c'è una selezione perché non possono metterli tutti, sembrerebbe l'esercito di Sinai, ma mancano le donne. Allora, le donne sono considerate anche lì, come dire, belle figurine, no? Medioevo, potrebbe mancare una signora vestita con le mode del medioevo, no? Ecco, invece metterci Bitisi e Rozzadini, che doveva essere un po' la cocca del babbo, fu permesso di andare all'università, vestita da uomo, che non si permettesse a una donna di andare così. Abbiamo il cardinal Lambertini, Benedetto XVI, Papa Lambertini, e un papa. Come Papa ha fatto il mestiere di Papa, quindi i papi sono sempre un po' compressi. Ma quando era cardinale di Bologna, era una persona apertissima, favorì Marsili e tutte le ricerche scientifiche del tempo, con un occhio molto avanzato e privo di moralismi. Aveva corrispondenza con Voltaire. Mise in cattedra una donna, chiamandola professora, perché c'è anche il linguaggio che noi abbiamo, come dire, sempre valorizzato in un certo modo. Difficile dire ministra, eppure Napolitano si era comandato. Abbiamo un numero notevole di ministre, va detto ministro. Anche i giornalisti non gli danno assolutamente retta. Io avevo affrontato lo stesso problema quando c'era la giunta di Tali e avevo detto, si dice così, se no io restituisco maestra, è uguale, è lo stesso calco linguistico, minister, magister, minus magis, cioè, ma so, le cose da poco per le donne separate, quelle altre no, quindi come dire, qualche problema di linguaggio ce l'ha, però lasciamo stare. Il museo dovrebbe avere le figure delle donne, comprese quelle che a me per esempio ha impressionato molto che nel XV secolo ci fosse in una riunione del Senato bolognese l'intervento di una donna che, siccome era un momento di crisi economica, allora raccoglievano i gioielli delle signore e lei disse: non ci date il ministero,
della Chiesa. Non ci date le cattedre, non ci date il governo, noi non vi diamo i gioielli. Cioè, il discorso, poi lo diciamo ante litteram, in realtà è di sempre, solo che ogni secolo ha avuto i suoi. Poi ci sono le donne, io ricordo che fu richiesto in comune un numero congruo di strade destinate a donne. Risposta: non ci sono molte donne borghesi conosciute. Poi ci mettiamo Lincoln, Kennedy, Lenin, Togliatti, eccetera, quelli nati tutti a Bologna, evidentemente.
Faccio una battuta: noi a Castelmaggiore abbiamo una via Edelstein, tutti pronunciano Edelstein, chi è questa qua? Nessuno sa chi è, però intanto ce l'abbiamo, si chiama la via Madre Teresa.
Sì, sì, adesso è stata chiesta degli altri, cioè ce ne sono, però non... fate il centro e strade grandi.
No, mi veniva da tornare un momento sulla domanda che aveva fatto Rosanna all'inizio, perché io ce l'ho un po' il problema invece di vedere anche questa esperienza che sto facendo, come caratterizzare il più possibile il femminile, perché penso che appunto sia una mancanza, un'assenza, diciamo, nella vita quotidiana, nei rapporti, nelle relazioni, nel modo di impostare i problemi, nell'approccio alle cose, e che invece bisogna che noi cerchiamo una strada per, o molte strade anche diverse, per farla uscire di più. E quando sono lì nella giunta, dove siamo 5 uomini e 5 donne più il sindaco, io insomma appunto mi guardo attorno e penso, intanto va bene, noto delle differenze fondamentali di approccio ai problemi, grosso modo, tra appunto allo stesso problema. È facile che, almeno nel mio gruppo, ci sia una tendenza ad affrontare lo stesso problema al femminile molto diversa da quella al maschile. Poi c'è qualche donna magari con delle caratteristiche anche così abbastanza maschili, mentre è più difficile trovare in quelle situazioni lì, non mi capita di trovare molti, di vedere molti uomini con un approccio un po' più femminile. E, però insomma è una domanda costante che ho, quella di dire: ma come facciamo noi qui adesso a far venire fuori un approccio alla città appunto di cui abbiamo molto bisogno, e chi sia più femminile, chi sia più di custodia, di cura, di massimo protagonismo di un certo modo di curare le relazioni, di provare a smetterla di usare continuamente il conflitto o le strategie di potere, ma così, oppure appunto guardare le cose in modo più diretto, guardare di più alle persone molto spesso invece che ai problemi. Insomma, io il problema lo sento, ecco, cioè la domanda me la pongo di come forse dovremmo essere più consapevoli appunto del fatto che in questo momento bisogna che appunto individuiamo dei modi un po' specifici, insomma un po' più femminili, in modo più evidente, ecco, più vissuto. Non so.
Dunque, la prima volta che io sono entrata a un decitorio c'era da aspettarmi la Adriana Lodi, che era una parlamentare comunista, che mi ha fatto da madrina. Allora usava, perché appunto era un mondo diverso. Era 76, quindi figurati. e mi accompagnava per farmi vedere, qui ci sono le cassette della posta, qua ci sono i bagni, qua ci sono le commissioni, ci sono tutti i luoghi. Entrando però ho incrociato la Tina Segni, e allora io l'avevo incrociata delle altre volte, ma insomma lì era la forma ufficiale in cui eravamo diventati colleghi. E allora lei mi dice: ricordati che qua dentro vanno più d'accordo tra di loro le donne di diversi partiti che uomini e donne dello stesso partito. L'ho constatato come una verità assoluta, anche perché, come mi disse lei specificando, noi faremmo sempre molto prima a decidere le cose. Ecco, Amelia ha menzionato il conflitto. Io sono convinta che adesso, sempre escludendo i presenti, ma ai maschi il conflitto piace. È impensabile, insomma, cominciano a giocare alla guerra anche lì, indotti, pilotati, il sistema, la voglia della forza, sempre la prova di forza, sempre non piangere, sempre stringere i denti, non essere troppo teneri, non essere troppo affettivi, ma chi l'ha detto? Allora, comunque, a prescindere, politicamente è così. E un mio timore grosso è che le più giovani abbiano questo rischio, perché sono bravissime, essendo noi non migliori né peggiori degli uomini, essendo noi capaci allo stesso modo. Se pensate che le soldate fanno le stesse esercitazioni dei Marines, col fango fino alle orecchie, usando sotto, facendo degli esercizi mostruosi, quindi non ci sono problemi neanche di forza fisica, quindi allora, non capisco, insomma, cioè sento come pericolo che queste ragazze che sanno fare lo sgambetto in maniera straordinariamente brava, bella, cioè, tranquille, sgomitano perché non le danno un posto, se li conquistano, se li guadagnano, e per giunta sono anche seduttive. Per cui qualcosa non è proprio all'orizzonte come una promessa del meglio. È il modello unico che uniforma tutti su quello standard. Quindi piaceranno i conflitti anche alle donne, se non ci sono tempestivamente i recuperi di quelle che invece sono, è il bello della differenza. Il bello della differenza, comprese le idee, le impostazioni, i metodi, per tutto, non per ciò che è tipico del ruolo della donna, o perché la donna è più bella, o perché più relazionale, quindi sa stabilire bene dei rapporti, perché l'eguaglianza con la diversità è probabilmente quello che diceva la Bibbia quando, nella versione che appunto narra le origini, dice: all'origine Dio creò l'essere umano a sua immagine e somiglianza, maschio e femmina. Cioè, cominciò da due, non da uno. Salvo che poi abbiamo sempre ripetuto: Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza. Poi l'uomo comprende anche la donna, l'umanità comprende anche la donna, siamo comprese. È un modello unico, che non è quello biblico, è quello aristotelico, dell'uno, la priorità dell'uno, messo in crisi adesso, e il femminismo, una votarella gliela data, però il rischio che si ricomponga
purché si salvi il modello unico e che quindi anche le donne si omologhino, come siamo solite dire, e quello è un po' un problema. Credo che non abbiamo toccato il tema della religione, però le religioni potrebbero sforzarsi di dare una mano proprio per la finalità che era implicito in quello che diceva Amelia, il problema della relazione, il problema dell'appiattimento dei conflitti e soprattutto la prevenzione dei conflitti. In questo momento non stiamo certo lavorando molto per la prevenzione dei conflitti. Nel Mediterraneo e poi nel Medio Oriente ci sono delle dinamiche in avvenire preoccupanti anche, oltre che consolanti perché potrebbero essere anche delle aperture, però l'Europa buona se riesce a badare a se stessa, l'egoismo totale di chi non capisce neanche, come penso la cancelliera tedesca, che per quanto sia una donna non sta facendo il bene della Germania. Perché fra un po', se la Germania non vede da nessuna parte, vedrete che pari con gli altri. Quindi, il non capire che la salvezza dell'Europa è tenere insieme l'Europa, che ormai abbiamo cambiato pelle. Se però uno vuole tornare alle nazioni, siamo ancora in un grosso guasto. Ecco, credo che il discorso sulle relazioni e sul modo di essere. Le chiese, tutte, la Chiesa nostra in particolare, potrebbe non fare come faceva Giovanni Paolo II, insomma, che ha detto il genio femminile, queste cose qui, che sono mazzolini di violette che ci diamo le mimose per l'8 marzo, così. Ecco. E una certa parità e un'apertura di discussioni che possono essere sgradevoli finché si vuole, anche perché io sono molto attenta, non c'è più la sorella, ma le suore, alcune che io conosco, non vorrebbero mai essere omologate a questo prete, però non esiste da nessuna parte un testo della nostra tradizione che dica che la donna non può toccare il sacro, se no ritorniamo sempre a queste cose del puro e dell'impuro, la donna può essere impura. Il sangue dell'eroe è sempre benedetto, anche se ha ucciso il nemico, ed è stato dal nemico ucciso, difeso la patria. Il sangue mestruale no, fa la vita, ma è impuro. Gesù ha detto: no, signore, non è così. La donna che ha le perdite e che quindi è tabù perché è donna, perché è malata, perché ha le sue malattie e il sangue che non si ferma, lui si è lasciato toccare e ha agito in quella, cioè contro un principio di tabù estremo in quel contesto. Quindi, ma le mie sono sempre provocazioni.
Voglio dire una cosa che non so se vi piace del tutto, però secondo me ci sta, nel senso che ho l'impressione che il modo in cui noi in parte, almeno in cui, diciamo, io ritengo di dover stare in politica adesso è un po' una forma di resistenza passiva, no? C'è una istituzione nel comune che non si chiama più Unione Comunale, ma di fatto è quello, ed è la grande assemblea degli iscritti, ed è un luogo nel quale c'è un esercizio di stile ad opera dei maschi, per cui i maschi parlano, e parlano di massima insistenza, cioè si sta lì dalle 9 fino a mezzanotte e non si può dire niente, però guai se non si fa questa cosa, perché è assolutamente un maschio, bisogna fare. Una cosa assolutamente frustrante, inutile, noiosa, però bisogna fare. E noi abbiamo fatto la settimana scorsa il coordinamento delle donne del Partito Democratico di Castellano, 3/4 ore di riunione, e abbiamo programmato una quantità enorme di eventi. Però non so come dire, l'impressione che ho io, poi forse mi sbaglio, è che dobbiamo fare un po' le furbette, insomma, alla fine le cose cambiano secondo me, però purtroppo l'inquinamento determinato dalle donne che hanno fatto politica come i maschi è tale per cui secondo me bisognerà che arriviamo a cambiare le cose svelando che le abbiamo cambiate solo dopo, perché altrimenti non è una fatica enorme, cioè, intanto cominciamo a cambiare e poi si vedrà che le abbiamo cambiate.
Grazie molto. Possiamo ringraziarvi e salutarci. Chiudiamo qui.
Grazie.
Prossimo giovedì, diciamocelo un tanto, è un giovedì di Quaresima. Anche questo. Sì, però comincia una serie di riflessioni sempre un po' al femminile, ma diverse. Vabbè, comunque c'è.
Saretta Marotta.
Saretta Marotta. Siete invitate se avete tempo.
No, Marinella, non
penso che non... Prossimo giovedì. Marinella Perroni, no, così lontano ci vedo, teologa, la Bibbia in mano al popolo di Dio, ecco. Ce la porta Teresa.
Lei è la coordinatrice, la presidente del coordinamento delle donne teologhe.
Ecco.
Anch'io ne faccio parte.
Marinella Perroni.
Allora aspettiamo.
Allora siete. Sì. Se potete, se volete, vi aspettiamo. Vi ringraziamo molto.
Grazie.